Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Ciao a tutti, sono Alice e siamo qua con Guida Psicology per parlare in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. E a breve si connetterà il nostro professionista, il dottor Giuseppe Iannone, e così potremo rispondere alle domande che voi avete richiesto sulla terapia. Non so se ve lo ricordate, qualche giorno fa abbiamo lasciato un box domande e abbiamo chiesto quali sono le domande più comuni che vengono alle persone quando devono iniziare una terapia o quando la stanno già facendo, e in modo da sensibilizzare in questa giornata così importante e ad avvicinare le persone a questo tema. Perché questa giornata è così importante? In Italia soprattutto ci sono moltissime ancora discriminazioni, stigmi riguardo la psicologia, riguardo chi va in terapia, e quindi stiamo cercando di sensibilizzare l'argomento, quindi che senza salute mentale non c'è salute, e penso e spero che sia una cosa che stiamo riuscendo a trasmettere con il tempo, e soprattutto che... scusate, E quindi niente, adesso aspettiamo il nostro professionista. Se avete delle domande da fare, vediamo se riusciamo poi verso la fine a risolvere ulteriori dubbi, e aspettiamo. Buonasera.
Eccoci. Oh, ce l'abbiamo fatta.
Buonasera.
Ok, eccoci qua, siamo in presenza del dottor Giuseppe Iannone e, come dicevamo prima, abbiamo raccolto delle domande, le domande più comuni riguardo la terapia. Mentre si sta facendo terapia, prima di iniziare, quali sono le domande più comuni? Perché questo? In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, quindi per cercare di sensibilizzare e avvicinare le persone alla terapia e far capire quanto sia importante la salute mentale anche rispetto a quella fisica, perché come sappiamo senza salute mentale non vi è salute in generale. Quindi buonasera dottore.
Buonasera Alice, grazie per l'invito.
Eccoci qua. Allora, se vuole partiamo con la prima domanda, che è stata una tra le più comuni, e quindi come scegliere un professionista e quali sono le differenze tra i diversi indirizzi?
Allora, nella scelta del professionista una persona può guardare a diversi elementi. Io direi partite da un sito di riferimento se la persona ha un sito, consultate il suo curriculum se la persona ha un curriculum online, in questo modo potete verificare anche il percorso fatto dal terapeuta, le esperienze che ha, e ovviamente la scelta del terapeuta non può bypassare il motivo della richiesta. Esempio, ci sono terapeuti che lavorano con bambini, con adolescenti, ecco, se sono un adulto allora quella lì è già un'opzione da scartare. Ci sono terapeuti che sono specializzati in un disturbo specifico, per esempio io ho scelto di specializzarmi nei disturbi d'ansia, ecco, allora se uno soffre d'ansia può scegliere qualcuno che sia specializzato proprio in quello. Quindi questi sono i primissimi consigli che mi sento di dare, perché mi rendo conto poi la scelta può essere davvero difficile, no? Perché professionisti sono tanti.
Ok, e una domanda che verrebbe: come si sente parlare molto di psicologo clinico, psicoterapeuta e psichiatra, come capire, diciamo, in questo ambito qual è il professionista più adatto nel caso specifico, come fare riferimento a capire in queste molte nomenclature quali sia il nostro caso?
Allora, lo psicoterapeuta può essere o uno psicologo che dopo la laurea in psicologia ha conseguito 4 anni di scuola di specializzazione in psicoterapia, oppure un medico psichiatra. Quindi psicoterapeuti sono o psicologi più 4 anni di psicoterapia, oppure medici psichiatri che hanno l'abilitazione per la psicoterapia. Quindi Non tutti gli psicologi però sono psicoterapeuti. Quindi come orientarsi? Ma dipende anche lì dalla situazione. Se si tratta di un primo screening, va bene, posso rivolgermi ad uno psicologo. Se si tratta di qualcosa che so già essere di più serio, posso rivolgermi ad uno psicoterapeuta. La differenza invece tra psicoterapeuta e psichiatra è che lo psicoterapeuta cura con l'utilizzo della parola, lo psichiatra formalmente si avvale invece della parte farmacologica, quindi cura attraverso l'utilizzo dei farmaci. Questo non significa che non ci sia un colloquio clinico prima dietro alle spalle per capire A, se è il caso di usare farmaci, B, quale molecola scegliere, eccetera. Ovviamente poi rivolgersi a un professionista non esclude che io possa rivolgermi anche ad un altro. Ci sono casi bellissimi di collaborazione, per esempio tra psicoterapeuti e psichiatra, dove lo psicoterapeuta segue la parte psicoterapica e lo psichiatra la parte farmacologica. Ecco, quindi le due professioni possono coesistere.
Grazie. Passiamo con la prossima domanda.
Va bene.
Allora, un'altra domanda è: come fare se con il mio terapeuta non mi trovo a mio agio e non riesco ad aprirmi?
Questa è una domandona. Allora, il trovarsi a proprio agio in terapia è un tema interessante. Perché? Perché a volte l'efficacia della psicoterapia, lato chi ne usufruisce, viene valutata dal grado di piacevolezza dell'esperienza stessa. Questo non è sempre vero. Cioè, un conto è, immaginiamo, uno psicoterapeuta che non è dotato di un minimo di empatia, la persona parla e lo psicoterapeuta guarda dall'altra parte, scrive i suoi messaggini sul cellulare, eccetera. Però attenzione a valutare l'efficacia della psicoterapia su quanto poi lo psicoterapeuta mi dia ragione su tutto quello che dico, oppure no, cerca un po' di inseguire il mio volere, i miei desideri, mi accarezza, si dice in gergo, no? E la psicoterapia a volte, no, è davvero è fatta da lacrime e sangue, no? Mi viene da dire. Perché? Perché a fine seduta non è raro, no, che sia a fine seduta che nei prossimi giorni, nei giorni successivi alla seduta, la persona in realtà sia parecchio, no, sconvolta, agitata. Perché? Perché magari si vanno a toccare temi importanti per la persona stessa. Quindi ecco, io valuterei l'efficacia della psicoterapia piuttosto su, per esempio, la riduzione dei sintomi che sto avendo o che magari non sto avendo. Però attenzione anche lì, perché la psicoterapia non è una pillola che io prendo e inizia a fare effetto. Ovviamente c'è bisogno di tempo per il terapeuta, per conoscere la persona, per mettere in atto quello che il terapeuta fa.
Ottimo. E, a volte ci sono anche delle domande riguardo alla riuscita e quindi al rapporto prezzo-benefici.
Allora, la questione prezzo, va, anche lì dipende. Io assieme al discorso prezzo inserirei una seconda variabile, anzi altre due. Una è la frequenza delle psicoterapie, uno è la durata totale delle psicoterapie. Esempio, il terapeuta propone una seduta a 50 euro e propone 8 sedute al mese. 8 per 5, 40, siamo 400 euro al mese. Terapeuta B propone 100 euro a seduta, però dice ne facciamo una a settimana, una ogni due settimane. E allora quello che può sembrare un terapeuta più costoso, così, no, solo se si guarda questo primo indice, in realtà si capisce che le cose non stanno così. Ovviamente ci sono condizioni che richiedono che la persona abbia una frequenza un po' più ravvicinata negli incontri. Questo è vero soprattutto, mi viene da dire, quasi per tutti gli orientamenti nelle primissime fasi di terapia, laddove non ha molto senso fare una terapia, che so, al mese, una seduta al mese, se l'obiettivo è iniziare a conoscere la persona. Nel tempo poi invece le sessioni possono essere più dilatate, quindi gli intervalli possono diventare più lunghi. Ad ogni modo, io credo che lo stress economico non debba diventare un'ulteriore fonte di difficoltà per il paziente. Quindi anche quando si hanno problemi economici, eccetera, se ne può parlare con lo psicoterapeuta e trovare una soluzione.
Ciao Mani, sì. E riguardo a questo c'erano anche delle domande riguardo a come faccio a capire quanto durerà il mio percorso, sia quando sono già in terapia che prima di iniziare, come avviene questo
scambio
di informazioni.
Allora, prima della terapia non posso saperlo, ovviamente. Quando sono in terapia, di solito dopo la prima fase di inquadramento, lo psicoterapeuta fa una proiezione, fa una stima delle sedute che ci vorranno, secondo lui, per riuscire a, che so, guarire da un sintomo. Ovviamente è qualcosa di molto indicativo, perché poi tanto dipende da come si lavora in terapia. Qualora il terapeuta non dovesse fornire informazioni esplicite sulla durata della terapia, e a volte questa è una scelta anche strategica, non è omissione, la persona stessa può chiedere al terapeuta: senta, più o meno, proviamo a darci un tempo, secondo lei quanti incontri ci vorranno, quanti mesi ci vorranno, eccetera, eccetera. Quindi chiedere è lecito e lo psicoterapeuta risponderà sicuramente.
Grazie. E un'altra domanda. Ci sono degli orientamenti più indicati per problemi specifici o cambia solo l'approccio a questi problemi?
Sì, un orientamento specifico prevede di solito anche un approccio diverso al problema. Io credo che, non lo so, parliamo di un disturbo d'ansia, può essere affrontato con diversi strumenti, con diversi approcci. In realtà si è visto poi che ciò che funziona nella psicoterapia sono quelli che vengono chiamati i fattori aspecifici. Aspecifici vuol dire che non sembra essere tanto l'approccio teorico del terapeuta a favorire il cambiamento, a favorire la guarigione, quanto una serie di fattori che sono comuni a tutti gli approcci. L'alleanza terapeutica, quindi l'alleanza di lavoro che si genera o magari non si genera tra psicoterapeuta e assistito, l'empatia, quindi il grado di empatia che, attenzione, il terapeuta deve avere nei confronti dell'assistito, ma anche la persona che si rivolge ad un terapeuta deve avere un livello di empatia tale che possa consentirgli o consentirle, uno, di capire in che tipo di relazione si trova. La psicoterapia è una relazione clinica, quindi non è una chiacchierata tra amici. Quindi questo vuol dire che c'è un curante da una parte che si presuppone ne sappia più di me su come aiutarmi a star bene, e ci sono io che sono chiamato a fidarmi ed affidarmi a questa persona. Quindi ecco, secondo me il concetto sia di empatia che di alleanza di lavoro va poi da entrambe le parti.
Grazie. Allora, un'altra domanda che ci hanno rivolto in molti è stata: in che cosa la consiste la terapia per chi non l'ha mai fatta?
La terapia, la psicoterapia, altro non è che terapia con la parola. Si dice, no, che le parole hanno lo stesso potere dei farmaci quando si tratta di trattare condizioni che riguardano l'animo umano, la psiche umana. Le parole ci fanno ammalare, pensiamo ad un'offesa, pensiamo, no, a qualcosa di brutto che ci viene detto. Le parole sono in grado anche di farci star bene. Quindi la psicoterapia, come dicevo prima, innanzitutto è una relazione tra due persone. È una relazione clinica, è un'esperienza clinica che è mirata a cosa? Ad aiutare la persona a comprendere meglio come funziona. Questo può declinarsi in due modi. Immaginiamo, nel primo caso, la persona arriva in terapia perché ha dei sintomi, degli attacchi di panico ricorrenti. Allora lì la psicoterapia ovviamente deve essere finalizzata alla riduzione, anzi alla scomparsa del sintomo, ma non solo, a comprendere quali sono stati i meccanismi e le cause che hanno fatto sì che la persona, per esempio, sviluppasse gli attacchi di panico o un disturbo di panico. Secondo caso, la persona non ha nessun sintomo psicopatologico, però si rende conto che sta attraversando una fase di vita particolare, magari che solo la fine o l'inizio di una relazione affettiva, l'inizio o la fine di un lavoro, un trasferimento, un problema in famiglia, qualsiasi cosa. Ecco, questo può avvenire anche in assenza di sintomi psicopatologici, però questo non significa che la persona non provi disagio, sofferenza, eccetera, eccetera. Anche in questo caso la psicoterapia può aiutare a far luce poi sulle dinamiche personali e interpersonali che sottostanno a queste condizioni.
Grazie. Allora, un'altra domanda. E se la terapia non funzionasse per il mio disturbo?
Può succedere che la psicoterapia non funzioni. Allora, qui innanzitutto occorre chiedersi: dov'è il guasto? Lato terapeuta, lato cliente. A volte il lato terapeuta, nel senso che magari la persona si è affidata ad un terapeuta per un problema che il terapeuta non è in grado di trattare, perché poi noi non siamo tuttologi, no? Io per esempio sono specializzato nel campo dei disturbi d'ansia. Se arrivasse una persona con un Alzheimer, ecco, non farei fatica, no, a lavorarci su. Perché? Perché non è il mio pane quotidiano. O se arrivasse un bambino in studio, io non mi occupo di psicologia o psicopatologia dello sviluppo. Quindi in quel caso cosa si fa? Si procede a inviare a colleghi che magari ne sanno più di me sull'argomento. Quindi può succedere che la psicoterapia non funzioni se io dico sì, va bene, prendo in cura io questo bambino, io con il bambino non ci lavoro e inizio a fare buchi nell'acqua. Ma può anche succedere che la psicoterapia non funzioni perché, per esempio, immaginiamo la persona non si presenta agli appuntamenti, cancella gli appuntamenti, inizia a fare psicoterapia un po' a singhiotto, non rispetta quello che è il patto terapeutico. Patto terapeutico significa io mi impegno a osservare quello che lo psicoterapeuta, per esempio, potrà dirmi di fare tra una seduta e l'altra. A volte tra una seduta e l'altra si danno dei compiti terapeutici, che sono ovviamente finalizzati alla riduzione del sintomo o comunque alla promozione del benessere. Un po' come dire, se una dieta non funziona, di chi è la colpa? Del nutrizionista o è mia? Lì dobbiamo capire se il nutrizionista ha impostato una buona dieta. Se tu la stai seguendo, va bene, le cose possono andare bene, no? Ma tu puoi avere il nutrizionista migliore del mondo, non seguire la dieta, ecco, allora questo concetto a cosa richiama? Si chiama quello di responsabilità personale nella psicoterapia. A volte le persone entrano in terapia con la modalità ecco il problema, risolvimelo, aggiustami la testa, ci vediamo la prossima volta. No, in realtà no, perché la psicoterapia prevede poi anche un impegno attivo e concreto lato paziente.
Sì, sono d'accordo, grazie. Chiedono anche se può iniziare la terapia una persona anziana.
Sì, sì, assolutamente sì. Noi siamo in costante divenire, quindi anche quando siamo anziani, no, essendo fatti di tempo, non siamo prodotti finiti. Anche nella terza età possono comparire situazioni che possono far sì che la persona manifesti sofferenza, disagio, no? Tutto il discorso dell'ingresso nell'età della vecchiaia, per esempio, i cambiamenti ormonali nelle donne, ma anche negli uomini con l'andropausa e la menopausa, il diventare nonni o l'uscita dei figli da casa, sono tutti temi che riguardano persone, diciamo, più in là con l'età. E io mi aspetto che le persone, chiamiamole anziane, che si rivolgeranno in terapia negli anni aumenteranno sempre di più. Una volta era impensabile che, ma anche un cinquantenne, un sessantenne andasse in terapia, oggi in realtà è una cosa molto comune. La terapia dà ovviamente benefici anche a quell'età, infatti c'è un concetto che va sottolineato, quel concetto di neuroplasticità. Una volta si credeva che soltanto da bambini, da adolescenti, il cervello cambiasse, poteva entrare cose nuove, eccetera. In realtà adesso si sa che finché moriamo il cervello è in continua evoluzione. Ecco perché la psicoterapia può avere senso anche nella terza e nella quarta età, a condizione ovviamente che le funzioni cognitive siano preservate. Per esempio, fare psicoterapia con una persona malata di Alzheimer o di una demenza grave non è possibile.
Va bene, io la ringrazio moltissimo per questo suo intervento. Non so se vuole aggiungere qualcos'altro, e se no possiamo anche finire qua. Ricordiamo che comunque abbiamo parlato con il dottor Giuseppe Iannone e potete trovare il suo profilo su Guida Psicology. Grazie mille.
Grazie, grazie a voi. Buona serata. A presto, arrivederci.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsychology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!